Amici ascoltatori, amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport di oggi, lunedì 23 marzo. Un saluto subito ad Antonio Menenti in studio a Roma. Ben trovato Antonio.
Buona giornata Luca e buona giornata a tutti.
E in collegamento da Milano per la redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani. Anche a te buona giornata Massimiliano. Massimiliano, ci sembra di poter dire che l'Internazionale ormai prosegue indisturbata la corsa verso il suo scudetto. Se sei d'accordo, prima di ascoltare un tuo commento, lancerai subito quanto detto nel dopopartita da parte dell'allenatore dell'Inter, Mourinho.
Vittoria che sembra facile perché 3-0 sono numeri con significato, però preferisco ricordare che Giulio Cesare ha giocato, che Giulio Cesare ha parato, che ha avuto una parata fondamentale, perché la parata prima del fine del primo tempo, arrivare 2-0 o arrivare 2-1 è una storia completamente diversa. E dopo 3-0 la partita è finita, la partita ha giocato, la squadra ha giocato con tranquillità, ha fatto un buon gestione della partita, del ritmo, dell'intensità, ha controllato la partita con tranquillità. Mi è piaciuto questa tranquillità. Mi è piaciuto perché è esattamente questo di cui parliamo tutti i giorni, la tranquillità del capolista. Tutti parlano, Juve molto bene, d'accordo, molto bene, grande vittoria, grande risultato, tre punti, ma anche noi, tre punti. E questo è il vantaggio di essere leader, tu non è mai frustrato con il risultato del tuo avversario diretto. Se loro vincono, tu devi vincere la tua partita, e mi è piaciuto tanto questa tranquillità. La squadra è entrata in campo, ha giocato subito per vincere, si è adattato tatticamente alla partita e mi sembra il risultato importante. Mancano 9 partite, una di meno, mancano 3 punti di meno e la nostra situazione è molto 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 positiva.
Grazie a Massimiliano D'Angelo che ha mandato in onda questo Mourinho nel dopopartita della vittoria dell'Inter sulla Regina per 3-0. Castellani, alcune parole che fanno parte della personalità, ci dicono che tipo di uomo è Mourinho, e questa è l'analisi sportiva che a noi interessa. Il vantaggio di essere leader non porta a frustrazione, e poi la tranquillità con cui questa persona sta parlando.
Tranquillità, abbiamo detto molto spesso, però abbastanza attoriale, un po' costruita per dimostrare sempre la solidità sia del personaggio che della squadra che allena. In realtà invece l'Inter...
Non possiamo negare che sia un personaggio Mourinho.
Beh, lui è l'unico personaggio che emerge, non si parla più di altro. Da quando è iniziato il campionato, da quando Moratti lo ha preso quest'estate, in Italia si parla solo esclusivamente di Mourinho. Ed è successo anche un fatto, l'abbiamo già sottolineato, eclatante: quando l'Inter è stata eliminata in Champions, non è stato detto è stata eliminata l'Inter, ma è stato eliminato Mourinho. Quindi lui ha centrato tutte le attenzioni, continua a farlo e ha una personalità talmente forte che riesce a mascherare anche quelli che sono i limiti oggettivi di questa squadra, che in Italia è sicuramente la più forte. Però insomma, l'ha detto, l'ha sottolineato ieri, il risultato si deve molto anche oltre alla solita doppietta di Ibrahimovic, a due straordinarie parate di Giulio Cesare, che in questo momento è il portiere più forte al mondo, probabilmente, forse sullo stesso livello di Buffon.
Antonio Menente.
Non è cambiato nulla, continua nei suoi giusti spettacoli dei dopopartita. Lo vedo molto ben ferrato. Ha dato anche la solita stoccatina anche ai giornalisti, trafelando e mettendo di traverso alcune piccole battutine.
Perdonatemi, voi parlate ancora di Mourinho un po' come attore. Io credo che Mourinho abbia invece anche, certamente ci sarà la parte attoriale come voi dite, ma c'è anche uno spessore di cultura sportiva. Cioè questo suo stile dietro non può avere il vuoto, ma sicuramente ha una preparazione, ha un'idea di sport, ha un'idea di calcio. Castellani.
No, lui sicuramente ha un'idea di calcio e lo dimostrano anche i risultati che ho ottenuto, perché comunque sia al Chelsea aveva a disposizione una grandissima squadra e comunque ha riportato lo scudetto, la vittoria della Premier dopo 50 anni, ha vinto col Porto e è andato a vincere la Champions, quindi i risultati sono dalla sua parte. In questa prima stagione dell'Inter, secondo me da un punto di vista tattico ha commesso qualche errore, lo dimostra proprio l'eliminazione di Champions. Se vincerà il campionato avrà fatto comunque il suo dovere, ma ricordiamoci che l'Inter vinceva i campionati anche con Mancini, quindi fino a questo momento diciamo che ha più stupito per le sue conferenze stampa che per quello che ha mostrato l'Inter, perché l'Inter gioca anche un brutto calcio oltretutto.
Andiamo invece a capire quella che è la situazione della Roma, perché abbiamo anche qui nel dopo partita di Roma-Juventus persa dalla Roma 4-1 quanto ha detto Spalletti, e qui è evidente la differenza tra la sicurezza e la leadership di Mourinho e le difficoltà di Spalletti. Poi ne parliamo dopo a partire da Menenti qua in studio. Prego, dalla regia.
Però quando poi i calciatori non ce la fanno a correre è chiaro che diventa tutto più difficile, e io avendo due o tre elementi che non potevano dare il contributo di sostanza poi alla squadra, come si è visto, e gli altri poi hanno entusiasmo perché stanno vincendo la partita, hanno qualità per far girare la palla, e sembra magari che ti sia venuta a mancare un po' di cattiveria agonistica, ma non è così, ecco. Questa partita la sentono come la sentiamo noi, a me mi disturba parecchio aver perso poi questa partita contro la Juventus in maniera così netta, però poi bisogna prendere atto che delle difficoltà si erano avute e che questo risultato va messo da parte, e bisogna pensare a quelle altre 9 partite, perché il nostro obiettivo rimane intatto al di là della sconfitta di stasera, è un'imposizione, non è una scelta, ecco.
Questo era Spalletti nel dopo partita con la Juventus. Menenti, rispetto a Mourinho affrontiamo problematiche diverse, ma si sente anche un tono della voce diverso, un modo di porsi con la stampa sportiva.
La Roma vive una realtà da sempre completamente diversa da quella dell'Inter. Il problema è tutto lì. Magari, forse, se andiamo a sentire Capello dell'anno dello scudetto, poteva ragionare come Mourinho. Quello che è successo dopo ha portato a ragionamenti completamente differenti. Se io mi rinforzo con 4-5 giocatori l'anno di un certo livello, è una cosa completamente differente che rinforzarsi con 2-3 giocatori e di un livello inferiore.
Menenti, c'è una frase, poi chiamo anche Castellani da Avvenire a Milano, che dà tutto il quadro di quella che è la Roma di oggi. I calciatori non ce la fanno a correre, è un'affermazione grave questa fatta da un allenatore.
Perché
denota una preparazione atletica che non funziona, denota qualcosa che non funziona.
Grave non direi, nel senso che i problemi la Roma sta cercando di risolverli all'interno. Si sta già parlando di un raduno e di un ritiro differente da quello effettuato l'anno scorso, perché pare che non abbia funzionato troppo bene. D'altronde basta vedere l'alto tasso di infortuni nei giocatori della Roma e uno si rende conto che qualche
cosa... Sei d'accordo che c'è qualcosa che non funziona nella Roma?
Qualche cosa sicuramente non è andato. Che poi non funzioni nella Roma è un altro discorso. Però qualcosa che non è andata nella preparazione sicuramente ci deve essere, altro che non ci sia una forte dose di incidenti che si sono tutti visti in questo momento, ma purtroppo questo momento comincia dall'inizio del campionato e ci sta accompagnando fino alla fine, quindi evidentemente c'è qualcosa che non è funzionato nella preparazione, e il buonissimo allenatore Spalletti, perché lo vorrei vedere al posto di Mourinho all'Inter, se poi non parla in un'altra maniera, si sta certamente portando avanti con il suo pensiero e con la sua maniera di fare una squadra. Avere dei giocatori a disposizione e non averne altri è una cosa molto molto importante per un allenatore, e questo lo sappiamo tutti. Se io ho Ibrahimovic che mi segna e diventa il più grande per il momento cannoniere del campionato, è una cosa differente della Roma di adesso, che non ha un cannoniere effettivo se non il nostro Totti, che continua a segnare quando può giocare.
Castellani, da Avvenire, due modi di interpretare il calcio diverso, oppure due modi di affrontare i problemi delle rispettive squadre?
Diciamo che ci sono più di 20 punti di differenza, e quindi è normale che tra l'Inter e la Roma, quindi è normale che Mourinho ostenti una maggiore sicurezza. Per quanto riguarda invece, secondo me, il discorso di Spalletti, io sono d'accordo con Antonio che lui in questi anni ha fatto sicuramente il massimo, però io penso che ci sono degli allenatori, a differenza di Mourinho, il quale non guarda in faccia a nessuno. Ci sono gli allenatori nelle prime 3 squadre che devono invece rendere conto un po' all'ambiente, nel senso, con Spalletti è comunque uno vincolato da quelle che sono le patorni e le scelte anche, diciamo, tra virgolette tecniche che può imporgli un certo Francesco Totti. Lo stesso discorso vale per Ranieri, che deve fare sempre i conti con la vecchia guardia juventina capitanata da Del Piero, per non parlare di Ancelotti, che in questi anni ha dovuto tenere in squadra anche gente di 40 anni come Paolo Maldini, perché rappresentano la storia mia. Quindi secondo me c'è forse un po' di familismo, chiamiamolo, non so, spirito di clan all'interno di questi club, e poi alla fine di tutto ciò se ne avvantaggia l'Inter, che invece ha una certa libertà d'azione.
L'ambiente, il tifo può influire negativamente sulla gestione di una squadra, come può essere per esempio Roma-Napoli, cioè le piazze dove i tifosi hanno e contano maggiormente rispetto che al nord, e la società sì, ne è maggiormente influenzata.
Cioè, in effetti è la squadra più forte in Italia, perché ha due squadre, perché se andiamo ad analizzare la panchina della Roma che aveva 5-6 primavera contro la Juventus, mentre l'Inter può permettersi di lasciare in panchina gente come Stankovic, Vieira, Adriano, Maxwell, Crespo, insomma, cioè siamo di fronte a veramente a uno scontro molto impari, però al tempo stesso a me sembra che se vogliono fare il salto di qualità queste società devono iniziare, secondo me, a ragionare con meno emotività, ecco, dare meno retta alla piazza e a certi giocatori simbolo e puntare di più sui collettivi.
Nel frattempo saluto anche Elio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, in collegamento con noi. Elio, ben trovato.
Ciao, un saluto a tutti.
Grazie, Benenti. Poi magari Elio, anche a te un commento su quanto l'ambiente influenza negativamente lo sport.
Purtroppo il problema rimane sempre lo stesso, che alcune società e la Roma prima fra queste forse è stata messa sotto scacco da alcune scelte obbligate. L'Inter è libera, ha il suo patron che decide quello che può fare. Non scordiamoci mai che la Roma è una società che va avanti con l'autofinanziamento e quindi ha dei limiti proprio strutturali che la portano a non andare più al di là di certe discussioni.
Elio, cosa ne pensi, Costantini? L'ambiente, i soldi, lo sport ormai è condizionato da tutto questo, o almeno in parte?
Ma io credo che ormai lo sport non è che sia vittima, difatti è sostenuto da tutto questo, per cui ne è complice. E per cui non ne può fare a meno, che poi possiamo vedere le derive che sono negative, ma in mezzo a tutte queste derive poi c'è qualche, diciamo, qualche punto per dire che la gente ha bisogno pure di questo, la squadra ha bisogno pure di questo. Il problema è l'eccesso, siccome siamo portati sempre all'eccesso, sempre all'esasperazione, e allora da quel po' di positivo che c'è poi diventa tutto negativo, come lo stesso sport, come viene strumentalizzato.
Con te, Elio Costantini, vorrei parlare di due cose. Prima un pensiero alla Maratona di Roma che si è corsa ieri, perché di te poi parleremo anche di maratona, ma di un'altra maratona, quella sulle orme di San Paolo, ma ci arriveremo tra un attimo. Ieri a Roma si è corsa una grande maratona, grande successo di pubblico, purtroppo la festa è finita in lutto perché è morto un atleta dopo l'arrivo. Anche qua si potrebbe aprire una parentesi, ma forse è inutile anche fare le polemiche. Spesso lo sport attira al punto tale che le persone non si rendono conto proprio anche dei propri limiti fisici, ma questo è un altro discorso. La Maratona di Roma è stata comunque un successo, Elio. Questa grande partecipazione di popolo cosa significa? Che lo sport è immortale, la voglia di fare sport supera anche le questioni di cui parlavamo prima, i soldi, i condizionamenti, il tifo.
Oggi viene considerato assolutamente come un momento di libertà, no? Ancora ha questo dentro di sé, questa capacità di sentirsi liberi, di poter partecipare, di poter incontrare la gente, di poter far parte di un evento, di poter dire c'ero pure io, eppure io ho partecipato, ho vinto, ho perso, però c'ero. Ecco, questo bisogno di esserci della gente, dei ragazzi, ma anche del popolo adulto c'è ed è sentito fortemente. È logico che poi non tutto lo sport fa bene, c'è pure una parte di sport che può far male se c'è l'eccesso, se magari uno ha una costituzione fisica per fare un determinato sport, un'attività motoria e non magari uno sport agonistico. Questo noi abbiamo ricordato venerdì scorso un seminario su Jeddah e lo sport. Jeddah, questo grande uomo cattolico del Novecento, che proprio ha fondato nel 1944 il Centro Sportivo Italiano, e proprio lui anche come medico, scienziato, proprio sia sul tifo, diceva che allora già erano, considerava i tifosi un po' schizofrenici, e così anche qui l'eccesso nella pratica sportiva, cioè ognuno ha un proprio limite, anche costituzionalmente, che appartiene al proprio fisico, e qui allora già allora si parlava di visita medica, si parlava di medicina dello sport. Purtroppo oggi la grande partecipazione, diciamo così, non tiene conto di tutto questo, non tiene conto della medicina dello sport, non tiene conto della visita medica, non tiene conto di niente, oppure le visite mediche spesso oggi sono molte volte anche sono banali, no? E allora su questo credo che bisogna, anche questo evento che è avvenuto con la maratona ci fa capire che la gente ne ha veramente bisogno di fare sport. Dall'altra parte bisogna tener conto che ognuno può fare un'attività secondo la fascia d'età, secondo l'età, secondo la propria costituzione, secondo un po' le proprie possibilità.
Castellani, qui si apre il problema, il grande campo della medicina dello sport, ne abbiamo parlato talvolta anche noi, i medici spesso chiudono degli occhi, o no?
Sì, no, abbiamo fatto un tempo fa un'inchiesta anche su Avvenire sul fatto che addirittura esiste un buon 30% al sud di medici sportivi che rilasciano dei certificati di idoneità senza aver fatto delle visite, oppure ragazzi che giocano appunto senza avere lo stesso certificato di idoneità. Quindi quello del controllo medico è importantissimo, anche perché viviamo sempre con lo spettro di uno sport in cui c'è il doping, in cui c'è tutta una somministrazione di farmaci che non andrebbe consentita.
Cioè la sensazione è che i medici vadano più sul fronte doping che non magari su una normale visita medica, un normale elettrocardiogramma per chi fa lo sport, a meno che ci siano grandi campioni che sono costretti poi a intervenire in un certo modo, ma basta anche richiedere un certificato per iscriversi a una normale palestra, spesso la visita medica del medico di famiglia magari non c'è. Il medico di famiglia ti firma il certificato senza visitarti.
Potrebbe essere un appello da lanciare proprio a Bete, che questa mattina dovrebbe essere eletto alla presidenza della FIDC, il quale uno dei suoi punti a favore è stato quello dell'aumento dei controlli antidoping, mentre invece andrebbero aumentati questi tipi di certificazioni dello sport di base per evitare di trovarci poi una generazione malata o che ha fatto uno sport per le donne a quelle che erano, come diceva Elio Costantini, a quelle che sono le loro caratteristiche fisiche.
E a proposito di marce, Elio Costantini, voi domani presenterete alla stampa questa iniziativa di una staffetta maratona dal titolo Correre sulle orme di San Paolo, che prenderà il via da Gerusalemme il 23 aprile e si concluderà a Roma il 27 maggio. Di che cosa si tratta?
Ma si tratta di un evento che è sportivo, contemporaneamente culturale e religioso. Da una parte prendiamo un po' lo spunto per rilanciare questa celebrazione dell'anno paolino, dei 2000 anni della nascita di San Paolo, per ricordare questa figura esemplare molto forte nella cristianità. E dall'altra parte, proprio ripercorrendo queste tappe, passando per la Grecia, passando per Malta e poi da Siracusa fino a Roma, e lo faremo ricordando questo apostolo, ma soprattutto provocando le coscienze a rilanciare il valore dello sport come un valore educativo, tant'è che ogni tappa che faremo, soprattutto in Italia, ci sarà veramente un convegno per sensibilizzare le scuole, le famiglie, l'associazionismo sportivo, le istituzioni ad investire nello sport, ma soprattutto ad investire nei luoghi educativi, perché oggi lo sport praticato così fino a se stesso è strumentale, può aiutare ma può anche diseducare. E allora questa è una riflessione che vogliamo lanciare proprio in questa grande campagna, proprio a rilanciare il luogo educativo e soprattutto il luogo educativo nelle parrocchie, proprio fare in modo che i ragazzi, più ragazzi possibili, possano essere intercettati e più ragazzi possibili possano proprio attraverso non solo lo sport ma tutte le attività collaterali allo sport farne un'esperienza di vita e aiutarli a dare e a robustire un po' la propria vita. Insomma, questo è il concetto che noi vogliamo lanciare e soprattutto vogliamo lasciare una traccia di questa staffetta maratona.
Edio Costantini, cosa lascia San Paolo allo sport?
Ma San Paolo è il grandi intuizioni. San Paolo intuì già 2000 anni fa, intuì che lo sport era un segno della modernità, come lo è oggi, lo era allora. Allora c'erano i giochi istimici, c'erano nella parte di Corinto, c'erano questi giochi un po' quasi del Mediterraneo, no? E allora lui riuscì a mutuare dalla pratica, dalla competizione sportiva, tutti quei valori che poi lui considera delle virtù, che possa davvero aiutare diciamo una persona non solo a star bene fisicamente, ma soprattutto a star bene interiormente, cioè delle virtù che applicato anche a un cammino di fede, a un percorso a un cammino del cristiano, cioè per renderlo forte, per renderlo capace di saper scegliere, di saper orientare la propria vita, il coraggio, il senso, il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, sono queste, il fare squadra, sono concetti paolini che soprattutto poi sono stati rilanciati poi da alcuni grandi ponti, dalla Chiesa e in poco periodo da due grandi pontefici, Pio XII e Giovanni Paolo II.
Io ti ringrazio, se puoi restare ancora con noi qualche minuto, perché vorrei passare a parlare di ciclismo. Castellani, anche tu se sei d'accordo con Menente in studio, perché ieri si è corsa una delle prime classiche in Italia, la Milano-Sanremo. Ascoltiamo quanto all'arrivo a Sanremo ha detto il ciclista che si è ormai ritirato, Cipollini, poi ne parleremo. Prego dalla regia di far partire anche questo supporto.
Ma io credo che sia la nascita e consacrazione, perché probabilmente è la prima grande corsa che vince Cavendish. Credo che oggi sia stata uno spettacolo di guardare lo sprint e il recupero che ha fatto, credo straordinario. Fare un recupero del genere dopo una Milano-Sanremo, corsa a una media come hanno corso oggi, impegnativa con le mani e tutto quello che è successo nel finale, con una Cipressa corsa intensamente, con il finale veramente difficile, ha fatto un recupero incredibile. Questo dimostra un talento straordinario, una condizione enorme che un atleta di 23 anni probabilmente negli ultimi decenni non si era visto un talento del genere.
Se tu fossi nei panni di Bennati o Petacchi, cosa non ti perdoneresti oggi?
Ma io credo assolutamente nulla, credo che oggi sia un'ora al più forte, perché tutti sono stati pilotati tutti e due benissimo dalle loro squadre, tutti e due erano in grande condizione in questa corsa, ma probabilmente questo è un atleta che sta in questo momento facendo il cambio generazionale, e credo che arrivare con lui in volato sia d'ora in avanti preoccupazione per tutti.
E allora una Milano-Sanremo, Castellani, amara per il ciclismo italiano?
Sì, amara, perché comunque sia i protagonisti sono stati gli stranieri, con questo finale al photo finish che è stato molto spettacolare. Però speriamo che nel Giro d'Italia invece i nostri ciclisti si facciano valere, anche se come un po' nel calcio si parla soltanto di Mourinho, questo Giro d'Italia rischia di diventare il Giro di Armstrong e basta.
Questo Cavendish è un britannico che tra l'altro vive in Italia, in Toscana, sì, se non vado errato. Ecco, Cipollini lo vede già come un grande campione. Anche qua non c'è un passo forse un po' eccessivo, un giudizio un po' troppo ottimistico?
Beh no, perché comunque è uno che si è già messo in mostra anche il Giro d'Italia, ha fatto delle ottime gare, soprattutto è un grosso velocista, un grosso sprinter, quindi è veramente l'antagonista ideale per le gare in velocità con Petacchi. Siccome questo giro ha diciamo tolto quelle che molte delle montagne storiche, potrebbe diventare veramente uno dei favoriti.
Ultimo tema, la Formula 1. Domenica prossima partirà il Gran Premio d'Australia. Anche in Formula 1 ne stanno succedendo un po' di tutti i colori.
Beh, diciamo che gli sponsor sono diminuiti, i costi di gestione sono ormai diventati insostenibili, molte case, molte aziende hanno lasciato a casa meccanici, tecnici, qualche ingegnere, e quindi diciamo che la situazione di questo grande circo è veramente molto penosa, e anche loro si stanno rendendo conto che o fanno un passo indietro e cominciano a vivere secondo le loro forze e non secondo quelle che invece sono state negli ultimi anni delle spese folli, non tenendo conto delle entrate.
Edio Costantini, vorrei chiudere il collegamento con te proprio parlando di Formula 1, una grande brutta pagina di sport.
Chi sta nel mercato e poi alla fine segue l'andamento del mercato, e se il mercato è in crisi, sono in crisi anche tutti questi grandi bracconi. Per cui è evidente che questa crisi non sia, questa crisi economica e finanziaria anche per il mondo dello sport non sia davvero un beneficio, cioè una sorta di momento opportuno anche per rimettere, per ripartire, per rispettare le persone, rispettare diciamo così tutte le caratteristiche anche dello sport, cioè lo sport è un elemento che può dare il massimo di sé nella persona e non può andare oltre. Io credo che questo momento particolare, che non è, sarà solo per la Formula 1, perché adesso sarà poi il calcio, anche gli altri grandi sport di spettacolo, per cui alla fine sarà un po' anche un momento bello per tutti, visto dalla parte più quella sana, quella viva, quella che vuole dello sport, diciamo così, quell'elemento anche sotto l'aspetto della tifoseria bello, gioioso, simpatico.
Grazie. Grazie Elio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. A presto, la chiusura, veramente un telegramma, Menenti. La Formula 1 per recuperare soldi è disposta a stravolgere i regolamenti, a trovare nuove soluzioni anche dell'ultima ora. Addirittura nel calcio si parla di una Super Lega europea con campionati nazionali per le piccole squadre. Cosa ne pensi?
Per il calcio sicuramente una vecchia storia, partendo dalle 8 mega dell'Europa, a continuare su tutti i vari discorsi che sono stati fatti negli anni. Invece per quanto riguarda la Formula 1, stanno cercando di trovare una nuova formula, non dovevano farlo semplicemente a una settimana dall'avvio.
Castellanio.
Che possono arrivarci, visto che l'anno prossimo non sappiamo quante squadre in Serie B riusciranno ad iscriversi, molte non potranno iscriversi, qualcuna anche al campionato di Serie A. E quindi io penso invece l'appello da far circolare è quello che ha fatto Gattuso in settimana, anche dalle nostre pagine, in cui ha chiesto espressamente la riduzione degli ingaggi. Chi guadagna di più nel calcio deve ridurseli in modo da mandare avanti tutti gli altri, tutto il movimento professionistico.
Grazie a tutti. Lo sport sulla Radio Vaticana tornerà lunedì prossimo. Da Luca Collodi, la linea alla regia.